Salve a tutti e benvenuti a questo screencast su SQL Server in esecuzione sulle macchine virtuali di Azure. Io sono Francesco Diaz di Insight e quelli che trovate in questa slide sono i miei riferimenti. Due parole su di me. Dicevo, lavoro in Insight come responsabile del canale partner e della delivery tecnica. Il mio background arriva da un'esperienza sull'area di sviluppo e sull'area di gestione dei dati e lavoro su Azure sostanzialmente da quando la piattaforma è stata rilasciata. Nella mia precedente esperienza lavorativa ho lavorato in Microsoft per alcuni anni dove ho seguito e mi sono occupato di queste tecnologie e quelli che trovate qui sotto sono i riferimenti ai due blog, quello più in alto sui website di Azure è quello che attualmente popolo con degli articoli e quello sotto è il precedente blog su TechNet dove ancora sono presenti tutti gli articoli. Ok, l'agenda di questa sessione è sostanzialmente concentrata su tre punti. Il primo punto è quello che tocca la possibilità di eseguire workload SQL Server all'interno di Azure, quindi vedremo quali sono le possibilità. Vedremo poi inoltre quali sono i concetti di Azure che ci servono per eseguire al meglio SQL Server nella piattaforma Infrastructure as a Service e poi ci occuperemo di discutere insieme quelle che sono alcune delle best practices fondamentali per l'esecuzione di SQL Server sulle macchine virtuali di Azure. Ok, iniziamo con la parte di workload SQL Server all'interno della piattaforma Azure. Questa slide che vedete rappresenta all'interno di questi assi sostanzialmente quelle che sono le possibilità di eseguire SQL Server, partendo dall'ambiente fisico, che è quello che vedete in basso a sinistra della slide, dove si ha un controllo elevato sulla piattaforma perché si riesce a controllare anche la parte fisica. Ovviamente in questo caso i costi sono tendenzialmente superiori. E la gestione, la necessità di gestire la piattaforma, è assolutamente maggiore. Spostandoci, in questi assi in alto a destra, diciamo, il costo si riduce gradatamente e la gestione anche diminuisce. Questo ha chiaramente la controparte dal punto di vista del controllo che si riduce allo stesso tempo. Cosa c'è in mezzo tra la parte fisica e la parte in alto a destra, che è quella relativa ai software as a service? Ci sono vari strati. La prima cosa è poter eseguire, per esempio, SQL Server all'interno di un ambiente private cloud. C'è la possibilità poi di eseguire SQL Server all'interno di un ambiente IaaS, quindi Infrastructure as a Service, all'interno di Azure, dove rispetto a un ambiente virtuale anche altre cose vengono astratte. Anche per esempio lo strato di virtualizzazione viene in qualche modo nascosto e il DBA o l'amministratore vengono sgravati della necessità di occuparsi di quest'area qua. E poi c'è la parte di Database as a Service, in particolare con un servizio di Azure chiamato Azure SQL Database, dove in questo caso si ha la possibilità di accedere a un servizio, appunto Platform as a Service, dove Azure diventa sostanzialmente una piattaforma di pubblicazione di database e tutta la parte di gestione di backup, per esempio, alta affidabilità o tendenzialmente tutte quelle operazioni che vengono di solito associate a quella che è la gestione o la manutenzione di un DB, vengono tendenzialmente tutte prese in carico da Azure in questo caso specifico. Ok, quindi per elencare alcune delle caratteristiche e delle differenze tra SQL Server in esecuzione su una macchina virtuale oppure SQL Server in esecuzione come servizio, ho preparato questa slide dove vengono evidenziate alcune caratteristiche. Per quanto riguarda SQL, io ho sostanzialmente accesso a una macchina virtuale con SQL Server, quindi posso effettivamente occuparmi di tutto quello che concerne l'ambiente SQL all'interno della gestione anche del sistema operativo. Mi occupo di tutto, nel senso che devo gestire l'alta affidabilità, il backup e il patching e sono in grado di eseguire la versione di SQL Server che preferisco. Questo garantisce una compatibilità completa con la parte on-premises, il footprint è esattamente lo stesso e tendenzialmente le modifiche necessarie per migrare da un ambiente on-premises verso Azure sono spesso nulle, nel senso che non sono sostanzialmente necessari dei passi a parte quelli necessari per spostare i dati e le VM. Sul cloud. Posso scegliere tra diverse dimensioni differenti delle macchine virtuali a seconda di quelle che sono le mie esigenze. Una delle caratteristiche di Azure, poi lo vedremo, è effettivamente di poter cambiare poi in corsa queste scelte, quindi non sono vincolato alla scelta iniziale. Viene fornito da Azure un service level agreement del 99,95% nel caso in cui venga utilizzata la funzionalità di Azure specifica per garantire questo service level agreement. Poi SQL Server ha in più degli strumenti, per esempio Always On, che vedremo in dettaglio in altri screencast, dove posso arrivare a un service level agreement ancora superiore. Posso utilizzare e riutilizzare l'infrastruttura on-premises qualora fosse necessario, nel senso che Azure è predisposto assolutamente per lavorare in ambienti ibridi e anche questo sarà oggetto di uno screencast dedicato. Per quello che invece concerne Azure SQL Database, io in questo caso ho accesso a un server virtuale che mi espone dei database che posso pubblicare assolutamente e diciamo che in questo caso mi concentro di più sulla gestione logica del DB anziché su quella fisica. In questa funzionalità, in questo servizio specifico, alcune caratteristiche vengono messe a disposizione out of the box dalla piattaforma. Per esempio, l'alta affidabilità è già intrinseca nella piattaforma a seconda della versione di Azure SQL Database che andrò a scegliere. Il backup e il patching, anche questi sono assolutamente inclusi. Vengono in automatico utilizzate le ultime versioni di SQL Server. C'è un livello di compatibilità, in questo caso molto elevato, con la controparte on-premises e posso, come dire, già in fase di scelta del database e della versione del database che andrò ad utilizzare, sapere in anticipo quelle che saranno le performance che mi verranno garantite dal sistema attraverso appunto una matrice che mi indica quella che può essere nel caso specifico la scelta più adeguata. E anche qui il service level agreement viene fornito out of the box dalla piattaforma, in questo caso non sarò costretto a implementare soluzioni di alta affidabilità dedicate. Per riassumere il contenuto di questa slide, è importante sapere che tendenzialmente, per quanto riguarda SQL Server in esecuzione su una macchina virtuale, questa scelta è spesso più comoda per la migrazione di applicazioni esistenti. Quindi, se devo migrare dall'on-premises al cloud, spesso e volentieri questo è il primo passo che viene preso in considerazione. Mentre invece per la parte di database as a service, questa viene spesso invece utilizzata come scelta per lo sviluppo di applicazioni nuove perché alcune caratteristiche, soprattutto per le applicazioni che nascono per il cloud, sono effettivamente più comode e più utili e garantiscono anche la possibilità di scalare in maniera più importante. Bene. Partiamo col parlare invece di alcuni concetti che sono fondamentali per sapere come eseguire al meglio SQL SQL Server all'interno di macchine virtuali. Ne vedremo quattro, faremo anche un cenno sulla parte licensing, veramente brevissimo. Dicevo, vedremo quattro di questi concetti che è importante conoscere: i cloud services, lo storage, le macchine virtuali, chiaramente, e poi la parte di networking. Iniziamo con alcuni cenni sulla parte di licensing. La prima cosa importante da sapere è che ho due macro possibilità dal punto di vista licenze per eseguire SQL Server sul cloud. La prima è quella tradizionale, cioè posso utilizzare la mia licenza esistente di SQL Server, se coperta da Software Assurance, e portarla sul cloud. Quindi, nell'ipotesi di migrare una macchina virtuale esistente on-premises su Azure e portare anche la parte di licenza, questo è assolutamente possibile con i programmi di Microsoft che sono coperti dalla Software Assurance. La seconda opzione è utilizzare una immagine, quindi una macchina virtuale preconfigurata, caricandola dal marketplace di Azure e sfruttando una delle licenze che vengono messe a disposizione direttamente dalla piattaforma. In quel caso non dovrò acquistare una licenza separata, ma pagherò nel momento in cui deciderò di utilizzare quella macchina virtuale. Azure ha sostanzialmente la possibilità di spegnere e deallocare le risorse associate ad una macchina virtuale. In quel caso non vengono pagate le risorse computazionali utilizzate da quella macchina virtuale, incluse le licenze del software a bordo. Azure fornisce le macchine virtuali con il sistema operativo già a bordo, che non necessita di una licenza dedicata. Nel caso degli applicativi, come per esempio SQL Server, pagherò l'applicativo solo nel momento in cui è in esecuzione. Quindi è un'opzione molto comoda per anche allineare quelli che sono i costi della gestione delle licenze con il modello tipico del cloud, che è un modello di tipo pay per use. Ok, torniamo sulla parte dei concetti più tecnologici. Cosa è necessario sapere, dicevamo prima, per eseguire SQL Server? È necessario conoscere quattro macro concetti. Il primo è quello dei cloud services, il secondo delle macchine virtuali, il terzo quello dello storage, che ospiterà i dischi, e tendenzialmente anche conoscere le caratteristiche dello storage è importante, e poi la parte di networking. Per quanto riguarda quest'ultimo pezzo faremo dei cenni anche qui, perché esiste uno screencast più specifico su quelle che sono le tematiche di networking. Azure ha un portale, poi lo vedremo, che viene presentato sotto forma di pagina web, quindi non è necessario installare nulla sul client. E questo portale è comodo per la maggior parte, quasi la totale, in realtà, parte dei servizi che vengono esposti per la parte di amministrazione e gestione. In alcuni casi, soprattutto per le parti più complicate o che spesso è meglio non tenere a portata di tutti, diciamo, è necessario conoscere un po' di scripting, nello specifico la PowerShell per chi usa ambienti Windows, ma anche una command line interface per gli ambienti non Microsoft, e in alcuni casi ancora più magari specifici può essere comodo utilizzare le API che il portale mette a disposizione per gestire tutte le funzionalità di Azure, e quindi fare delle chiamate di tipo REST, oppure sfruttare gli SDK che sono a disposizione per la maggior parte dei tool di sviluppo oggi a disposizione sul mercato, siano essi Microsoft, siano essi non Microsoft. Ok. I cloud services cosa sono? Sostanzialmente rappresentano un contenitore logico all'interno del quale io posso decidere di posizionare una o più macchine virtuali, o addirittura pubblicare delle applicazioni. quindi sfruttare il modello che viene chiamato Platform as a Service, dove uno sviluppatore con per esempio Eclipse o Visual Studio decide di scegliere Azure come piattaforma di destinazione per un'applicazione, ma non si dovrà in quel caso occupare della gestione delle macchine virtuali. Anche queste applicazioni possono essere posizionate all'interno di un cloud services. Una macchina virtuale, dicevamo, verrà eseguita all'interno di questo contesto e un cloud service arriva con alcune caratteristiche. Una delle caratteristiche è, per esempio, il fatto che viene messo a disposizione un indirizzo IP pubblico, chiamato Virtual Public IP nella letteratura di Azure, e posso anche decidere chiaramente di riservare degli indirizzi IP per una macchina specifica, nel caso in cui SQL Server ne avesse la necessità, oppure direttamente per il servizio che voglio esporre sul web. Come posso esporre questo servizio su web? Tramite un nome DNS, quindi un FQDN. Nel caso specifico, il suffisso cloudapp.net viene riservato da Microsoft e quindi da Azure per l'esecuzione di cloud services. Immaginate di voler esporre il servizio Reporting Services di SQL Server sul cloud, avrete la necessità chiaramente di aprire le porte, in questo caso HTTP o HTTPS, per consumare i report. Questa parte qua verrà fatta configurando i cloud services in maniera opportuna, cioè ci sarà la parte di scelta del nome del cloud service e poi ci sarà anche la parte di esposizione su web. Nell'ottica, sempre rimanendo sulla parte di reporting, dicevo, nell'ottica di aggiungere più servizi ad un unico cloud service, Azure fornisce anche qua delle caratteristiche intrinseche della piattaforma che sono comode per la configurazione e accelerano il time to market, cioè sono in grado di aiutarci a posizionare servizi sul cloud in pochissimo tempo, senza avere la necessità di implementare infrastrutture particolarmente complicate. Una di queste è la possibilità di bilanciare il carico all'interno di un cloud service. Facendo un esempio, se io aggiungo tre reporting services sfruttando la versione Enterprise di SQL e quindi consentendo appunto il bilanciamento di tre server di reporting, io questa parte posso gestirla semplicemente posizionando tre macchine all'interno dello stesso contenitore ed esponendo una porta, quella che vado a scegliere, quella per esempio HTTP o HTTPS, e decidere che quella porta viene bilanciata su tre macchine differenti. Non richiederà nessuna configurazione aggiuntiva da parte di chi si occupa di preparare questo ambiente, cosa che invece spesso è richiesta nella controparte on-premises, quindi questo è un aspetto anche molto, molto importante da tenere in considerazione. Dicevamo che è possibile assegnare un IP in maniera specifica o a un servizio cloud oppure direttamente ad una macchina virtuale in particolare, in modo tale da utilizzare poi quella macchina come endpoint pubblico con un relativo indirizzo IP assegnato per eventuali servizi da pubblicare. Quelli che vi lascio qua sono i due commandlet con le relative opzioni, in questo caso in PowerShell, per effettuare una configurazione di questo tipo. Ok, passiamo allo storage. Lo storage viene fornito su Azure in due macro categorie e adesso le vedremo. La prima è una tipologia di storage di tipo persistente, cioè in questo caso qualsiasi cosa io vado a memorizzare all'interno dello storage viene preservata. Ok? Quindi se io creo un disco di una macchina virtuale, quel disco sarà ovviamente persistente sullo storage. Ci sono due categorie di storage persistente. La prima viene chiamata standard storage, a seconda della scelta che vado a fare, sia di macchina virtuale sia di storage, avrò performance differenti. Tendenzialmente posso avere tra 300 e 500 IOPS per ogni disco. Ogni disco su una virtual machine o in generale su Azure può arrivare fino ad un terabyte e posso chiaramente aggiungere più dischi all'interno di una macchina virtuale. Il formato dei dischi è il VHD, cioè quello utilizzato. Ok, passiamo allo storage. Lo storage sostanzialmente viene diviso in due macro categorie. Storage di tipo persistente, ossia che mantiene le informazioni all'interno dello storage di Azure, o di tipo non persistente. Per quanto riguarda la parte persistente, esistono due macro categorie. La prima categoria viene chiamata standard storage, ha diversi livelli di IOPS a seconda della macchina virtuale che andrò a scegliere su Azure, sono tendenzialmente 300 o 500 per disco per macchina virtuale. Chiaramente posso decidere di aggiungere più dischi per ogni macchina virtuale e ci sono delle matrici che poi vedremo che ci aiutano a scegliere quello che può essere il taglio più adatto. Ogni disco su Azure può arrivare fino ad occupare fino ad 1 TB di spazio, e il formato utilizzato è quello di Hyper-V e quindi il formato VHD. In realtà, però, se io ho la necessità di implementare soluzioni di disaster recovery dalla parte on-premises, piuttosto che di migrare dalla parte on-premises verso Azure anche da ambienti di virtualizzazione non Microsoft, come per esempio VMware, per citarne uno, in realtà esistono degli strumenti che oggi non tratteremo, ma sono anch'essi presenti all'interno della piattaforma Azure, che convertono al volo il contenuto, ma anche il formato dei dischi, in modo tale da renderlo compatibile con la piattaforma Azure. Questo ci aiuta anche in fase di implementazione di una tecnologia cloud, in questo caso Azure, senza aggiungere un overhead aggiuntivo in termini amministrativi. Esiste poi lo storage di tipo premium, che è di tipo solid state, quindi sono dischi a stato solido, dove in realtà per ogni disco posso arrivare a fino a 5000 IOPS, e posso anche qui ovviamente aggiungere più dischi per ogni macchina virtuale a seconda di quelle che sono le mie preferenze. Anche qui il limite è di 1 TB per disco e il formato rimane esattamente lo stesso. Due parole sullo storage di tipo non persistente, anche qui relativo sempre alle macchine virtuali. Ogni macchina virtuale ha un disco, tendenzialmente con l'unità D, dove appunto viene agganciato uno storage di tipo non persistente. Cosa significa non persistente? Che in realtà non posso utilizzarlo per memorizzare, per esempio, i dati, il data file di SQL Server, perché quella macchina virtuale, qualora dovesse riscontrare dei problemi e quindi Azure avesse la necessità, dovesse avere la necessità di spostarla in un'altra area, in realtà quel disco verrebbe perso, o meglio, i contenuti del disco andrebbero persi. Anche qua, a seconda del taglio della macchina virtuale che andrò a scegliere, potrò avere dischi di tipo standard oppure di tipo solid state. Vedremo dopo che ci sono, nelle best practices di SQL, alcuni casi in cui fa comodo utilizzare questo tipo di storage non persistente per garantire performance in fase di utilizzo della piattaforma. Un paio di informazioni aggiuntive ancora sullo storage. Per quanto riguarda la parte standard dello storage di Azure, il contenitore parte vuoto, ma può crescere per ogni storage account fino a 500 terabyte di spazio. E in realtà per ogni sottoscrizione di Azure, ossia per ogni portale dove io ho accesso, posso avere e creare più di uno storage account. Lo storage anche qua ha delle caratteristiche specifiche. Per esempio, lo storage di tipo locally redundant ha 3 copie su ogni data center che vengono replicate ogni volta che io vado a fare delle scritture. Quindi questo mi garantisce ovviamente un'alta affidabilità, anche qua intrinseca, fornita da Azure. Posso anche decidere di geo-replicare lo storage. Anche qua Azure farà in automatico questa operazione, quindi a fronte delle prime 3 scritture sul data center che andrò a scegliere, in realtà Azure replicherà in maniera asincrona su quello che viene chiamato paired data center altre tre copie di quel dato. Facciamo un esempio: se io creo una macchina virtuale nel data center di Azure in Western Europe e decido di posizionare dei dischi su uno storage di tipo georedundant, in realtà quello storage verrà anche replicato in automatico sul parent data center, che nel caso dell'Europa è il data center nella region North Europe. Quindi anche qua, per esempio, per quello che riguarda le normative del garante riguardo al non far fuoriuscire i dati dalla comunità europea, anche qui Azure è compliant perché non vengono mai spostati i dati a meno che io non decida di farlo. Posso anche decidere di avere accesso in sola lettura alla parte georidondata, in quel caso potrei per esempio scrivere un'applicazione che va a prendere i dati dalla parte georidondata, qualora fosse necessario. Per quanto riguarda invece lo storage premium, io per ogni storage account posso arrivare fino a 35 terabyte di spazio, e in questo caso lo storage è di tipo locally redundant, cioè avremo tre copie all'interno dello stesso data center. Abbiamo parlato un paio di minuti fa di quello che è lo storage di tipo locale, quindi non persistente, agganciato alle macchine virtuali. Dicevamo che ci sono delle macchine virtuali che sono in grado di agganciare dei dischi temporanei, ma di tipo solid state. Questo nel caso di SQL può essere comodo per posizionare, per esempio, il TempDB, e quindi aumentare quelle che sono le prestazioni, oppure, qualora fosse necessario implementare questa funzionalità, sfruttare anche quella che viene chiamata Buffer Pool Extension di SQL Server per estendere, diciamo, quelle che sono le capacità della memoria RAM e sfruttare anche dischi veloci per aiutare il Buffer Pool di SQL Server nella gestione dei dati. Ok, iniziamo adesso a parlare delle macchine virtuali. Esistono su Azure quattro categorie di macchine virtuali che vengono messe a disposizione dalla piattaforma. La prima categoria viene chiamata A, che ha la possibilità di utilizzare sia dischi di tipo Basic, ricordiamo quelli con 300 IOPS, ma in più ha anche delle caratteristiche, chiamiamole di base. Sostanzialmente queste macchine non possono essere messe in alta affidabilità e vanno bene, sono utili per workload di tipo base, diciamo così. Esistono poi invece le macchine virtuali di tipo standard, in questo caso abbiamo accesso ai dischi di tipo standard da 500 IOPS per disco, e in più posso implementare funzionalità di alta affidabilità e di load balancing messe a disposizione dalla piattaforma. Esiste la categoria D. In questo caso la categoria D si differenzia rispetto alla A perché ha delle CPU con delle performance mediamente il 60% maggiori rispetto alla categoria A, e in questo caso le macchine D avranno accesso a un disco temporaneo di tipo solid state, quindi possono essere comode per esempio, implementare il TempDB come dicevamo prima. Chi avesse, o qualora esistesse, la necessità di utilizzare dischi ad alte performance anche per la parte dati e log di SQL Server, in questo caso è necessario utilizzare le macchine di tipo DS, che sono appunto quelle in grado di consumare, di utilizzare lo storage di tipo premium. In più esiste una quarta categoria chiamata G, che sta per Godzilla Series. In questo caso io ho una quantità di RAM e di disco locale molto maggiore per singola VM, ed in più ho delle CPU che, come dire, appartengono ad una fascia ben specifica di Intel. In particolare vengono utilizzate le E5 di terza generazione per eseguire le macchine virtuali. Ok, per quanto riguarda SQL Server in esecuzione sulle macchine virtuali, è possibile scegliere tra tre differenti versioni, partendo dalla SQL Server 2008 R2 fino a SQL 2014. Sono in realtà anche presenti le 5 CTP di SQL Server 2016 e disponibili come immagini tra cui scegliere. Parlando dei sistemi operativi, anche qua si parte da Windows Server 2008 R2 a salire fino all'ultima versione, e diciamo il tema della compatibilità e della gestione lo abbiamo già toccato nelle slide precedenti, quindi non ci soffermiamo su questa parte. Ok, quella che vedete qui è una matrice che rappresenta le varie versioni delle macchine di tipo A, divise per tipologia basic, a partire dalla A0 fino alla A4, e tipologia standard, a partire dalla A0 fino alla A11. A seconda della versione della macchina virtuale che viene scelta, si avrà un IOPS differente. Come vedete, le basic fino alla A4 hanno fino a 16 dischi con 300 IOPS, mentre le standard possono arrivare anche qui fino a 16 dischi e fino a però 500 IOPS per disco. Questa è solo, come dire, una matrice che rappresenta le A-series, poi vedremo anche le altre. Il suggerimento in questo caso è di tenere d'occhio i portali ufficiali Microsoft, perché spesso e volentieri vengono aggiunte nuove sites di macchine virtuali, e questo sicuramente come dire, potrebbe impattare. Quindi è sempre meglio tenere un link ufficiale come riferimento per le diverse versioni. Due note sulle versioni A delle macchine virtuali. La A8 e la A9 in particolare hanno delle CPU che sono di tipo E5, in particolare il modello 2670, e hanno una RAM dal punto di vista hardware di tipo DDR3. Altra nota importante da considerare è che la parte networking è leggermente differente rispetto alle altre macchine, nel senso che in questo caso sono disponibili due schede di rete, una da 10 gigabit che viene utilizzata verso i servizi Azure, e la seconda scheda di rete di tipo RDMA, quindi di tipo InfiniBand, a 32 gigabit. Per quanto riguarda le D-Series, in questo caso le due macro differenze, come abbiamo accennato prima, sono rappresentate dalle CPU, che sono mediamente il 60% più veloci, e poi anche dal disco locale delle macchine virtuali, che in questo caso è di tipo SSD. Nel caso specifico di SQL Server potrebbe essere comodo utilizzare questa tipologia di macchine per il database TempDB piuttosto che per la BPE, nel caso fosse necessario superare quelli che sono i limiti della RAM e appoggiarsi ai dischi. Le DS series, abbiamo detto prima che sono molto simili alle D, hanno però una differenza importante: possono utilizzare lo storage di tipo premium, quindi in questo caso gli OPS per macchina virtuale possono arrivare fino a 50.000 con le versioni attualmente disponibili. Per cui, per workload dove il throughput e gli OPS sono fondamentali, sicuramente queste sono le categorie di macchine virtuali da tenere in grossa considerazione. La seconda matrice che vedete sotto, nella seconda parte delle slide, vi fa vedere quelli che sono i diversi tier dello storage di tipo premium, divisi in tre categorie, P10, P20 e P30, dove per ogni categoria vedete quelli che sono gli OPS per ogni singolo disco e quello che è il throughput appunto per ogni singolo disco. Quindi, incrociando queste informazioni con la matrice sopra, si riesce a, come dire, definire, a pianificare quelle che sono le caratteristiche più adatte a seconda del workload che è necessario eseguire. L'ultima categoria è quella delle G-Series. Dicevamo, qui si riesce ad arrivare fino a quasi mezzo terabyte di RAM, e con il disco SSD locale che è fino a 6.5 terabyte di dati disponibili, e in questo caso si riesce anche a superare il limite dei 32 dischi, ma si riesce ad arrivare a 64 dischi per macchina virtuale. Quindi queste sono macchine da utilizzare per workload dove RAM e disco, anche disco locale, sono particolarmente importanti. Una nota su queste categorie di virtual machine: sono disponibili solo in alcune region, quindi non c'è una distribuzione completa su tutti i data center di Microsoft. Il suggerimento qui è di tenere d'occhio anche qua il portale e i documenti ufficiali di Microsoft per capire anche come evolverà questa parte. Due parole sulle network. Avevamo detto all'inizio che non avremmo approfondito tanto questa parte perché ci sono degli screencast dedicate all'hybrid cloud e al networking, però è importante comunque fare dei cenni. La prima cosa è quella che riguarda gli endpoint. È possibile esporre una virtual machine su web tramite quelli che vengono chiamati endpoint, che non sono altro che delle porte TCP o UDP che è possibile esporre su web. Sono supportate diverse cose che possono aiutare a mettere in sicurezza le macchine virtuali. Per esempio, è supportato il port redirection, cioè posso decidere di esporre una porta che poi in realtà è diversa dalla porta privata che è realmente aperta dalla macchina virtuale. Quindi potrei decidere, per esempio, di esporre una 1433 di SQL, ma in realtà su web verrebbe portata come una porta differente e il port redirection si occuperebbe di reindirizzare il traffico sulla porta corretta. Sono supportate le ACL, quindi è possibile definire per ogni singola porta quali sono gli indirizzi IP o le subnet che hanno accesso a quell'endpoint. Quindi nel caso in cui si dovesse fare la scelta di utilizzare gli endpoint pubblici per accedere a SQL Server, è comunque possibile restringere la superficie di accesso tramite la parte di ACL. La seconda possibilità, dicevamo, è utilizzare delle connessioni di tipo VPN oppure Express Route in modo tale da evitare di esporre gli endpoint su web. Anche qua si possono ovviamente combinare le due scelte a seconda dei workload che è necessario pubblicare. Ogni macchina virtuale ha un indirizzo IP privato, oltre ad averne uno pubblico che viene poi contenuto all'interno del contesto del cloud service. Per ogni IP privato è possibile sfruttare anche gli IP statici. Quindi, qualora fosse necessario per SQL Server, per i domain controller o per tutti i servizi che sono correlati, è assolutamente possibile definire degli indirizzi che vengono mantenuti all'interno della macchina virtuale. Dicevamo all'inizio che una macchina virtuale, una volta deallocata, rilascia le risorse. Se una nota importante da segnalare è che se io non assegno un IP statico ad una macchina virtuale, in realtà quando la vado a deallocare viene anche rilasciato quell'indirizzo. Quindi alla riaccensione non è detto che quell'indirizzo venga mantenuto. Quindi per workload di produzione il suggerimento che mi sento di dare è di assegnare degli IP statici soprattutto alle macchine che in qualche modo potrebbero dipendere non solo dalla parte DNS, ma anche dipendere dalla parte di IP. Perché in questo caso con gli IP statici, anche in caso di deallocazione delle risorse, questi verrebbero mantenuti alla riaccensione. Esiste un DHCP che viene fornito in automatico da Azure. Ad oggi non è possibile usare un DHCP separato. Il DHCP di Azure ad oggi funziona rilasciando degli indirizzi con un lease infinito. Azure fornisce anche un DNS che viene in automatico associato alle virtual network in modo tale da agevolare la risoluzione dei nomi, soprattutto verso internet, delle singole macchine virtuali. Chiaramente, qualora fosse necessario utilizzare un DNS locale, è assolutamente possibile farlo, e questo ovviamente è quasi un requisito in scenari di tipo ibrido, in cui la macchina SQL ha molto probabilmente la necessità di risolvere il nome del dominio, il domain controller ed eventuali altri servizi che è necessario utilizzare. Un ultimo accenno sulle virtual network, sono legate a una region specifica, quindi se io creo una VNet su Azure andrò a scegliere quella che è la region e di conseguenza il data center associato. Se è necessario spostarmi su diverse region e abilitare una comunicazione, per esempio per un geocluster con Always On, anche questo è possibile farlo mettendo in comunicazione le varie virtual network, quindi dovrei crearne una per ogni region e poi creare dei tunnel VPN, per esempio, per abilitare la comunicazione tra le varie network e di conseguenza tra le varie subnet. Ok, allora iniziamo a vedere la prima delle due demo di questo screencast, per vedere come è possibile su Azure creare una macchina virtuale che contiene all'interno una versione di SQL Server specifica. Per fare questo utilizzeremo il portale di Azure, in particolare il nuovo portale di Azure che ha a disposizione alcune opzioni in più che possono aiutarci in fase di creazione della VM. Per lanciare il wizard di creazione abbiamo la possibilità appunto di fare tutto dal portale, possiamo lanciare l'area compute che contiene al suo interno la gestione anche delle macchine virtuali. Useremo il piccolo motore di ricerca che viene messo a disposizione dalla piattaforma. Come vedete, un filtro sulla parola SQL restituisce la lista delle macchine virtuali che è possibile attivare. Tra queste macchine virtuali ci sono quelle preparate direttamente da Microsoft, ci sono macchine virtuali preparate dalla community e di conseguenza anche certificate poi per Azure, e ci sono anche versioni del setup che permettono di creare in realtà un ambiente unico che contiene magari all'interno non solo SQL Server, ma anche la parte relativa all'alta affidabilità, quindi magari più di una macchina che fa parte di un Always On, piuttosto che il domain controller, piuttosto che il file server che fa da witness, quindi diverse opzioni possibili. Altra cosa interessante è quella di poter testare versioni non ancora in produzione, come per esempio in questo caso, nel momento in cui parliamo, il 13 luglio 2015, la CTP2 di SQL Server 2016 è già a disposizione come immagine all'interno del portale, e quindi il sistema si occuperà di fare il setup per noi. Come potete vedere, il wizard già mi suggerisce, fatemi attivare un attimo il sistema di Zoom. Okay. Già mi suggerisce quella che è la dimensione più adatta, in questo caso una 3, per eseguire il SQL Server. Se io vado sulla parte di creazione della VM, avrò a disposizione alcune opzioni. Prima cosa da segnalare, il nome della virtual machine che andremo a creare. La chiamiamo test dev. Il nome dell'utente, non inserirò administrator perché il sistema automaticamente bloccherebbe la parte, diciamo, le parole chiavi tipiche utilizzate in questa parte, e in questo caso andrò a scegliere quello che è il tier più adatto, ossia la dimensione della macchina virtuale che preferisco, diciamo, utilizzare in questo scenario. Come vedete, sono a disposizione tutte le macchine che abbiamo visto prima nelle slide. Per esempio, in questo caso sceglierò una D2 che contiene due core, 7 giga di RAM, ha la possibilità di avere 4 data disk e ha anche un disco locale di tipo SSD agganciato alla macchina, che appunto verrà agganciato in automatico. Essendo una macchina di tipo standard, avrò anche la possibilità di sfruttare load balancing, autoscaling, tutte funzionalità che Azure mette a disposizione. Seleziono questo tier. E adesso ho la possibilità di scegliere il data center dove posizionare la mia infrastruttura. Come vedete, per quanto riguarda la parte di compute e in particolare le macchine virtuali, queste sono le region dove ho la possibilità di posizionare la mia VM. Va benissimo Western Europe nel nostro caso specifico. E poi ho alcune opzioni che posso andare a scegliere, che sono chiaramente legate alle configurazioni che ho fatto. Ho per esempio la possibilità di scegliere informazioni relative alle impostazioni del sistema operativo. Posso decidere di abilitare o meno gli update automatici, di joinare, di unire quindi questa macchina a un dominio, di determinare quella che è la time zone, quindi alcune informazioni che posso gestire direttamente dal portale. Ho la possibilità di scegliere l'availability set, ossia definire per questa VM che magari esistono altre VM che non devono essere aggiornate contemporaneamente, oppure in caso di fault dell'hardware che esegue le macchine, non devono essere spostate, posizionate nello stesso posto in modo tale da evitare che entrambe cadano contemporaneamente, entrambe oppure ovviamente anche più di due. Come vedete qua io ho già alcuni availability set che sono configurati, in questo caso per lo scopo di questa demo non ne configureremo nessuno. Ho la possibilità di scegliere la parte relativa al networking, quindi io qua ho già una virtual network che mi viene proposta dal sistema con una relativa subnet con alcune informazioni che riguardano anche il cloud service. Come vedete, l'estensione cloudapp.net viene mantenuta. La sezione IP addresses contiene alcune informazioni aggiuntive dove posso decidere se utilizzare degli IP riservati, se assegnare un DHCP oppure utilizzare un IP statico da assegnare alla macchina. Quindi io qua potrei scegliere per esempio di dare un 172.17.100 alla macchina virtuale, quindi chiaramente mi attengo alle regole di questa subnet che mi viene proposta in questo caso specifico, do l'ok. E ho altre informazioni aggiuntive. Una informazione importante, l'abbiamo vista prima nelle slide, è quella relativa agli endpoint. Gli endpoint sono, lo ricordo, la possibilità di esporre all'esterno alcuni servizi che posso decidere di pubblicare sull'esterno. In questo caso non esporrò nessun servizio e l'ultima cosa che vi faccio vedere è la parte relativa al backup. È stato recentemente inserito all'interno della parte IaaS di Azure la possibilità per Workload SQL di effettuare dei backup automatici delle macchine virtuali che contengono all'interno SQL Server. Questo non è l'oggetto di questa sessione, però, giusto per dare, come dire, una pillola che potrebbe essere utile, io già dal portale posso decidere se voglio ottenere backup automatici di SQL all'interno di questa VM, definire il periodo di retention ed eventualmente abilitare l'encryption. Lo faremo anche qui, perché è un po' out of scope rispetto a questa demo. Una volta fatto questo e definiti i parametri che mi servono per la parte di creazione della VM, non mi resta altro che cliccare sul pulsante Create. E adesso si attiverà un wizard che andrà a deployare l'immagine sulla sottoscrizione che ho scelto, sul data center che ho scelto e con le caratteristiche che ho scelto. Chiaramente questo processo richiede qualche minuto e in questo caso non aspetteremo la fine del wizard, ma vi faccio vedere una macchina virtuale già creata con quelli che sono i risultati con alcune caratteristiche, l'indirizzo IP che è stato creato per la macchina, il nome DNS che è stato riservato per questa macchina e il numero di core e di RAM che ho assegnato alla macchina. Questa è la sottoscrizione che io ho scelto, la location assegnata alla macchina e non mi rimane altro che utilizzare a questo punto la macchina. La connessione, in questo caso ho abilitato la connessione via remote desktop dal portale e avverrà semplicemente con una connessione RDP. Quindi Azure ha già messo a disposizione il portale, mi verrà chiesto di inserire le credenziali che ho utilizzato in fase di creazione della VM e adesso avverrà la connessione alla macchina virtuale con la configurazione di base di SQL Server. Vedremo poi in una demo successiva alcune informazioni che possono essere utili per andare avanti dalla pubblicazione della VM passiamo all'ultima sezione di questo screencast dove parleremo delle best practices o di alcune di esse che possono far comodo per l'esecuzione di SQL Server in ambiente IaaS, quindi su macchine virtuali. Iniziamo con la parte di connettività. Abbiamo in realtà fa fatto già dei cenni, quindi andremo abbastanza veloce su questa parte. Sicuramente la prima cosa da tenere in considerazione è quella di rimuovere gli endpoint che non vengono utilizzati, perché ciascuno di essi potrebbe esporre la macchina virtuale a problemi, per esempio, di sicurezza. Altra cosa, è comodo sfruttare le ACL degli endpoint ove possibile per controllare, per ridurre la superficie delle connessioni possibili verso SQL Server. Non è, diciamo, consigliato disabilitare il firewall di Windows perché questo all'interno di ogni singola macchina può aiutare ad aumentare la superficie di security. Se i client che accedono a SQL Server si trovano anch'essi su Azure, potrebbe essere comodo anche per scopi di performance utilizzare la stessa virtual network che viene utilizzata da SQL. Chiaramente poi è possibile segmentare in varie subnet se necessario, però se non esiste un requisito tale per cui i client devono essere posizionati su un'altra virtual network, meglio non, come dire, aggiungere questo strato in più. Altra cosa riguardante la Windows Authentication, se è necessaria, ovviamente in quel caso è sempre meglio avere un domain controller e avere anche un tunnel VPN tra la rete Azure e la rete on-premises. In questo caso la best practice è quella di avere anche un domain controller su Azure in modo tale da evitare problemi di connessione tra l'ambiente Azure e l'ambiente on-premises che potrebbero impattare l'accesso alla macchina SQL. Invece, avendo un domain controller anche su Azure che replica la parte ADDS con la parte on-premises, potrebbe far comodo per far appunto per evitare problemi di questo tipo. Per quello che riguarda la parte di security, il suggerimento è di tenere acceso il Microsoft Update per consentire appunto il patching delle macchine. Il portale di Azure disabilita la possibilità di utilizzare account di tipo standard per la parte amministrativa, come il classico administrator, anche se questa cosa potrei veicolarla in altri modi, in ogni caso il suggerimento è di evitare account di questo tipo. Ovviamente utilizzare password di tipo strong, questa è ovviamente una best practice in tutti i casi, a maggior ragione deve esserlo per macchine che potenzialmente possono essere esposte su internet. Di default l'amministratore locale della VM è anche un sysadmin, verificare appunto se è necessario mantenere questa configurazione oppure se togliere l'amministratore locale dai sysadmin. Due note importanti riguardanti appunto la parte di encryption. La prima è quella di abilitare la database connection encryption per le connessioni. Stessa cosa andrebbe fatta per la parte di backup. Sono in realtà tutte best practices che sono standard a prescindere da Azure, diciamo che sulla parte cloud queste necessità diventano ancora più importanti per implementare soluzioni a regola d'arte. La parte di performance ha diverse cose da trattare, in realtà esiste un white paper che viene mantenuto da Microsoft con assoluta regolarità, quindi l'idea è di fare riferimento a quello per avere informazioni costantemente aggiornate. In questa slide vengono, e anche nella prossima, riassunte forse le note più importanti che sono anch'esse presenti però all'interno di quel white paper per la parte di performance. Prima di tutto la versione delle macchine virtuali. Il suggerimento è per la versione standard di SQL di usare almeno una versione A2 con la categoria standard, quella con i dischi da 500 IOPS oppure superiore, chiaramente. Per la versione Enterprise appoggiarsi almeno ad una A3, sempre in modalità standard. Cosa è importante per quanto riguarda lo storage? Storage account, quindi la parte di Azure che si occuperà di ospitare i dischi delle macchine virtuali e macchine virtuali, è bene che risiedano, per questione di performance, all'interno della, stessa region e quindi anche della stessa, virtual network. Disabilitare la geo-replication. Due parole su questa parte. Lo storage di Azure, come dicevamo prima, ha la possibilità di essere geo-replicato su un'altra region in maniera asincrona. Questa non è in realtà una best practices per SQL qualora, si decidesse di spalmare dischi, scusate, dati e log su diversi dischi. Perché non è una best practices? Perché in realtà la replica avviene in maniera asincrona tra i vari dischi, e tra le varie region, quindi posizionare dati e log su dischi che vengono replicati in maniera agnostica rispetto a quello che è il modo di SQL Server di gestire la consistenza potrebbe causare la non consistenza dall'altra parte qualora mi servissero i dati. Questa quindi è la ragione principale per cui quando i dati e i log vengono distribuiti su più dischi, quello storage che ospita i dischi non deve essere assolutamente georeplicato perché poi quella parte lì potrebbe appunto generare una inconsistenza del database qualora fosse necessario attingere alla parte georeplicata. Non utilizzare il caching dei dischi. Il caching è un'opzione che Azure mette a disposizione sia in lettura che in lettura scrittura quando aggiungo dei data disk. Per quanto riguarda SQL Server, la best practice è quella di non abilitare né la sola lettura, tantomeno la lettura e scrittura, perché potrebbero impattare sulla performance. Non utilizzare il disco del sistema operativo e neanche il TempDB, scusate, il disco temporaneo per dati e log. Due parole anche su questo. Per quanto riguarda il disco del sistema operativo, di default attiva la cache in lettura e scrittura, quindi potrebbe impattare le performance, quindi è suggerito non posizionare dati e log su questo disco. Una nota importante: le macchine virtuali che vengono create dall'immagine template disponibile da Azure usano il disco del sistema operativo, quindi la prima cosa da fare per aderire alle best practices è aggiungere, successivamente alla creazione della VM, dei data disk e spostare i dischi dati, scusate, i dati e i log, anche dei database di sistema, su dischi di tipo dati. Per quanto riguarda invece il TempDB, scusate, il disco temporaneo, anche qua i dati e i log non vanno posizionati sul disco temporaneo perché, come dicevamo prima, non ha la consistenza delle informazioni, per cui non possiamo assolutamente fare affidamento su questo. Invece va bene per il TempDB, qualora fosse necessario utilizzarlo. La parte di OPS, abbiamo visto prima che ogni singolo disco è limitato sia in termini di dimensione massima, che è 1 TB, sia in termini di IOPS per disco, a seconda che si tratti di un disco di tipo standard piuttosto che premium. Se è necessario aumentare gli IOPS, è possibile fare striping su più dischi, appunto per garantire questa possibilità. Altro suggerimento per le performance: abilitare la database page compression su SQL Server per incrementare quelle che sono le performance. Ok, continuiamo con la parte relativa alle performance e parliamo di alcune altre opzioni aggiuntive che possono fare comodo in questi casi. La prima cosa è quella di disabilitare o limitare il più possibile l'autogrow, di disabilitare assolutamente l'autoshrink del DB. Queste sono in realtà anche qui best practices che valgono quasi sempre anche in scenari on-premises. Altra cosa importante, fare il backup direttamente su Blob Storage. SQL Server, sin dalla versione 2012, ha la possibilità di utilizzare lo storage di Azure come destinazione dei backup sia dal linguaggio T-SQL sia da Management Studio, in alternativa al backup su disco o su nastro. In questo caso, soprattutto su Azure, utilizzare questa opzione è assolutamente una best practice da tenere in considerazione perché ci sgancia dalle macchine virtuali e ci consente di scrivere direttamente nello storage. Questo ha anche la possibilità di aiutare il DBA in fase di un eventuale disaster recovery perché c'è proprio un disaccoppiamento tra lo storage e quella che è la macchina virtuale e quindi potrebbe accelerare quella che è la fase di restore in caso di necessità. Abbiamo già detto del disco temporaneo per il TempDB o per la BPE, quindi non lo diciamo ancora. Per quanto riguarda invece la formattazione dei dischi, il suggerimento è quello di utilizzare una allocation unit di 64K per l'NTFS e di utilizzare gli storage spaces ove possibile per scalare su più dischi e aumentare quindi la parte di IOPS, e qua il suggerimento è di utilizzare 64K per workload di tipo OLTP oppure 256K per la parte di data warehousing. Per quanto riguarda gli storage spaces, due cenni: questa slide è stata presa in prestito dal white paper che Microsoft mantiene per la parte di best practices sulle performance. Nella slide che vedete a sinistra viene creata un'unica unità all'interno della quale vengono agganciati più dischi che poi vengono utilizzati per database di sistema o database utente per scalare, nell'esempio, fino a 8000 IOPS. Nell'esempio invece che si trova sulla parte destra esiste una separazione tra TempDB, log e datafile dove gli storage spaces vengono utilizzati per creare diverse unità all'interno delle quali vengono agganciati anche qua più dischi, ciascuna delle quali, ciascuna unità avrà un numero massimo di IOPS da dedicare al temp, ai log o ai datafile. Una nota su questa tecnologia è disponibile solo con sistemi operativi Windows Server 2012 o Windows 2012 R2 o chiaramente con le versioni successive di Windows Server che sono in arrivo. Ok, vediamo adesso l'ultima parte che riguarda una piccola demo sulle macchine virtuali in esecuzione su Azure con a bordo SQL Server. Ok, allora quella che vediamo adesso è l'ultima demo di questa sessione dove ci occuperemo di vedere alcuni dettagli relativi alle best practices di SQL Server in esecuzione sulle macchine virtuali di Azure. Prima cosa che ci serve e che vediamo è la connessione da remoto, quindi da un PC locale verso una macchina virtuale su Azure. Ci servono due pezzi. Il primo pezzo è il nome DNS della macchina che ho copiato nella clipboard e la seconda cosa che vediamo qui è l'endpoint di SQL Server. Quindi ho aperto la porta 1433 che è un requisito nel caso specifico per connetterci all'engine di SQL. Quindi io apro Management Studio sul mio PC locale, abilito la SQL Authentication, vado ad inserire le credenziali e mi connetto all'istanza direttamente dal mio PC locale, il che significa che da questo computer posso amministrare effettivamente tutte le caratteristiche di quell'istanza che si trova su Azure. Per esempio, posso decidere di creare un nuovo DB, lo chiamiamo TestDB, e questo database verrà chiaramente creato su quella macchina che si trova sul cloud. Questo vale per il DB Engine, se però decidessi di attivare altri servizi, come per esempio il Reporting Services, sarebbe sufficiente aprire gli endpoint necessari per connettermi via web al server di reportistica e il gioco è fatto. Mi connetto adesso alla macchina virtuale, quindi vado in RDP sulla macchina per mostrarvi un paio di cose che ho fatto. La prima cosa è spostare il database TempDB sul disco D della macchina virtuale. Vi ricordo che il disco D della macchina virtuale è il disco temporaneo che viene agganciato ogni volta che viene creata una macchina virtuale sulla piattaforma Azure. Nel caso specifico, noi abbiamo scelto una macchina virtuale della serie D che utilizza dei dischi a stato solido, per cui è conveniente posizionare il database TempDB su questa tipologia di dischi perché si potrebbe beneficiare dal punto di vista delle performance da questa scelta qua. Altra cosa che ho fatto, ho modificato leggermente l'installazione di base spostando i database di sistema all'interno del disco F. Questo perché, dicevamo prima nelle slide, ha un vantaggio dal punto di vista del caching. Ricordo che il disco C di default ha abilitato la cache in lettura e scrittura, mentre il disco F che ho aggiunto io manualmente mi consente di disabilitare la cache che nelle best practices di SQL, è una delle cose da applicare. Infatti, nel caso specifico ho spostato sia il database master e sia possiamo vedere ovviamente il database che abbiamo appena creato da Management Studio. Torniamo brevemente sulla parte relativa all'interfaccia di gestione e nell'area dei settings della virtual machine che abbiamo appena visto abbiamo alcune opzioni. Abbiamo visto gli endpoint perché li abbiamo abilitati per la connessione sulla porta 1433. Vediamo la parte dei dischi che può essere comoda in alcuni scenari. Quello che vedete qua in questa interfaccia grafica è sostanzialmente la rappresentazione del disco del sistema operativo che viene creato di default una volta che creo la macchina e di un data disk che è quello che abbiamo visto adesso dal remote desktop che viene utilizzato in questo caso in maniera manuale perché l'ho aggiunto io per posizionare i database di sistema e i database dei dati. Se dovessi decidere di aggiungere un nuovo disco, ho due possibilità: agganciare un disco nuovo oppure agganciare un disco esistente. Scegliamo di agganciare un disco nuovo e come potete vedere da questa interfaccia, mi vengono esposte alcune scelte, il nome del file, la dimensione del disco, in questo caso aggiungeremo un disco da 1 TB che verrà agganciato on the fly. È importante sapere che lato Azure lo spazio occupato è quello e per cui vado a pagare, è lo spazio realmente occupato, quindi non mi devo preoccupare di agganciare 1 TB alla volta perché comunque andrò a pagare solo lo spazio poi realmente occupato dai DB. E la cosa veramente importante lato SQL Server è la parte di host caching. In questo caso la best practices dice di lasciare questo valore come disabilitato in modo tale da guadagnare dal punto di vista delle performance. Se vado nell'area relativa alle notifiche, potete vedere da questa parte qua che Azure sta aggiungendo a questa macchina virtuale appunto un disco dati che poi potrò utilizzare per i miei DB. Un altro aspetto importante che può essere comodo per una macchina SQL Server, ma anche per altre macchine virtuali, è quello di poter ridimensionare una virtual machine. Questo può essere fatto dal portale se decido di farlo in maniera manuale, oppure posso utilizzare dei meccanismi di automatizzazione delle risorse in modo tale da gestire quello che è l'utilizzo della macchina virtuale su Azure sulla base di quelle che sono le necessità. Se dovessi scoprire che in futuro la macchina virtuale che ho scelto non è sufficiente per l'esecuzione dei workload, io posso tranquillamente decidere di passare ad un taglio più performante, quindi magari passare a 4 core e 14 GB di dati, semplicemente selezionando questa opzione. Chiaramente, nel nostro caso specifico, se dovessi confermare questa scelta, adesso come vedete mi ha restituito un errore, dovrei farlo però sapendo che la macchina verrebbe riavviata per via del fatto che ho una sola macchina e quindi la produzione andrebbe impattata. Però serve per, come dire, dimostrare che anche il resizing delle varie risorse è molto semplice da configurare su Azure. Prima di tornare sulle slide, vi segnalo anche utilizzando il vecchio portale di Azure un paio di altre configurazioni già pronte in Azure che potrebbero essere comode in alcuni scenari e risparmiare, farvi risparmiare un po' di tempo. Se vado sull'area di creazione delle macchine virtuali e mi connetto alla parte relativa alla gallery che contiene le immagini preconfigurate, nella parte SQL Server volevo semplicemente segnalarvi la possibilità di avere delle macchine virtuali preconfigurate con i dischi a bordo già ottimizzati per due macro scenari. Il primo è quello del data warehousing, quindi la macchina virtuale verrà preparata in modo tale da essere ottimizzata per questo scenario, e il secondo è la macchina virtuale ottimizzata per i workload di tipo transazionale. Quindi ve li segnalo nel caso in cui voleste implementare scenari di questo tipo, questi template possono far risparmiare un po' di tempo. Qua comunque trovate i dettagli nella descrizione della macchina dove vengono specificati il numero di dischi, la versione del sistema operativo, le region dove è disponibile l'immagine e quelli che sono anche i tagli delle macchine virtuali che sono più adatti per questa tipologia di scenario. Torniamo sulle slide, in realtà solo per concludere questo screencast, vi lascio il mio account Twitter, avete poi nelle slide precedenti anche gli altri riferimenti. Abbiamo parlato dell'esecuzione di workload SQL in ambiente Azure, abbiamo visto quelli che sono i concetti per eseguire SQL sull'ambiente IaaS, quindi sulle macchine virtuali, e abbiamo toccato le tematiche riguardanti le best practices per configurare al meglio SQL Server in esecuzione sulle macchine virtuali. Abbiamo visto qualche piccolissima dimostrazione su quello che è SQL Server in esecuzione sulle VM. Con questa slide io vi saluto, vi ringrazio per aver partecipato e per aver seguito questo screencast e vi rimando ad altri screencast su questo o su altre tematiche. Grazie mille, salve.